parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali.
Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Bentornati a tutti, cari amici, sulle frequenze della Italian Broadcasting Corporation, 6070 kilocicli. Ai microfoni Antonello Urbani, per presentarvi la decima puntata della nostra amica radio. Avete ascoltato la citazione di Da Vinci, che ha fatto da apertura a quello che sarà il titolo di questa puntata, la radio con le ali. Puntata speciale, in effetti. Il gradito ospite di oggi non è un radioamatore, non ha a che fare con gli ascolti in genere, è invece un utilizzatore di questo strumento che amiamo così tanto. Ma ascolteremo dalla sua voce in che modo anche un pilota si è reso conto di avere una grande amica, la radio. Stefano è un amico per me.
Confermo, caro Antonello.
Certo.
Grazie.
Siamo cresciuti insieme per un tratto della nostra vita.
È vero.
Ecco, frequentando gli stessi luoghi, le stesse compagnie, amicizie, fino alla maturità dove le nostre strade si divisero. Un personaggio, posso dirlo, famoso in tutto il mondo. Ma non per aver fatto film o aver, recitato in un famoso teatro o cantato alla Scala, ma bensì per essere stato un pilota della PAN, la pattuglia acrobatica nazionale, ed oggi un affermato ed esperto pilota civile. Bene, sfumiamo il meraviglioso inno d'ordinanza dell'aeronautica militare. È con orgoglio che apriamo il microfono a Stefano Giovannelli, solista delle Frecce Tricolori anni 1993-1998. Stefano, benvenuto, vieni, abbracciamoci fisicamente.
Fantastico.
Grazie. Grazie, grazie. Benvenuto Stefano, accomodati.
Buonasera Antonello, grazie di avermi invitato e una buonasera anche a tutti gli ascoltatori di questa trasmissione. Ma ovviamente un grazie particolare va all'Italia Broadcasting Corporation per l'ospitalità.
Bene Stefano, hai avuto secondo me sempre delle ali con le quali caparbiamente hai saputo fendere l'aria al momento giusto nella tua vita. Ora parlaci un po' di te, raccontaci brevemente da dove vieni e cosa ti ha spinto, ecco, così in alto nel cielo.
Sì, Antonello, come hai già avuto modo di dire, io sono Stefano Giovannelli, sono nato alla Spezia nel 1966 e nel 1970 insieme alla mia famiglia ci siamo trasferiti a Civitavecchia, come ben ricorderai.
Perfettamente, Stefano.
Sono poi rimasto a Civitavecchia fino al completamento delle scuole superiori, quindi alla fine del 1985. Fortunatamente vinsi il concorso come pilota di complemento in aeronautica militare e i primi giorni del 1986 lasciai Civitavecchia arruolandomi e così iniziò, diciamo, la mia avventura come pilota dell'aeronautica militare prima e oggi come pilota civile. E di lì in poi non ho mai smesso di volare.
Bene Stefano, dimmi, prima di entrare a far parte della pattuglia acrobatica nazionale, ecco, che iter hai fatto? Come è avvenuta questa ascesa fino al tricolore?
Come ti ho accennato, mi sono arruolato il 2 gennaio 1986. Quel giorno mi ricordo che insieme ai miei genitori siamo andati a Pozzuoli, dove è la sede dell'Accademia dell'Aeronautica Militare, e da lì è iniziata l'avventura. Dopo aver completato tutto l'iter di addestramento, ho conseguito le cosiddette wing, le ali da pilota militare,
sì.
E sono stato assegnato ai velivoli caccia, e lì iniziamo un ulteriore addestramento che ci portò poi a un'ulteriore selezione.
Ecco Stefano, su che tipo di aerei avevi volato fino a questo momento?
Il CI-260 ad elica, usato proprio per la fase iniziale, quindi per la selezione iniziale.
Sì.
Poi l'Aermacchi MB-339 e poi la fase di rifinitura per il conseguimento del pilota militare, del brevetto, sul Fiat G91T, un aeroplano che già all'epoca era un po' avanti con l'età. Al termine, diciamo così, del secondo periodo di addestramento, cioè quello ci perfezionò come candidati per i reparti da caccia dell'aeronautica militare, fui assegnato al velivolo Tornado, che negli anni '80 era ovviamente il fiore all'occhiello dell'aeronautica militare, quindi una grandissima soddisfazione.
Eh beh, certo, immaginiamo.
Verso la fine del 1993 ebbi la fortuna di essere selezionato per le frecce tricolori.
Bene.
Quello che io avevo di fatto sognato da cadetto, da allievo pilota, da pilota di reparto e da istruttore, di colpo si materializzò. Ti dico la verità, non era lontano dai miei pensieri di poter arrivare alle frecce tricolori.
Chiude il rombo Boni numero 10, il solista della pattuglia acrobatica nazionale. Eccola la formazione delle frecce tricolori di fronte a noi, al centro della linea di manifestazione, pronta a presentarci la prima separazione.
Perfetto, caro amico. Entriamo ora nel cuore dell'argomento che ti ha coinvolto in questa trasmissione. Ecco, e proviamo a spiegare ai nostri amici ascoltatori quale differenze hai trovato fra le comunicazioni radio avute prima sugli aerei da caccia e successivamente sul tuo pony numero 10 delle frecce tricolori. In entrambi i casi eri da solo nell'abitacolo. La radio era sicuramente la tua unica voce dall'esterno. Ti rendevi conto di questo?
Se devo essere completamente sincero con te e rispondere così alla tua domanda, quando i voli si svolgevano nella loro normalità, non ti rendevi pienamente conto di quanto ti fosse amica e di quanto importante potesse essere a volte la radio.
È chiaro.
Diciamo che da pilota di reparto operativo l'uso della radio era veramente molto limitato, era limitatissimo e consentito solo in specifiche situazioni. Per periodi temporali anche abbastanza lunghi mi capitava quindi di rimanere nel cockpit dell'aeroplano in completo silenzio.
Certo.
Al momento di rientrare alla base, la necessità di mettermi in contatto con il radar o l'attore di controllo mi ricordava invece che avevo una radio a bordo e che essa rappresentava veramente l'unico collegamento che avevo con il mondo esterno. Allora era proprio lì che selezionavo le frequenze, rialzavo i volumi di ricezione e mi preparavo per effettuare la chiamata radio al controllore. Ecco, sentire quella voce era veramente rassicurante ed era come dire: bene, sto tornando a casa.
Fantastico.
Cosa che è cambiata poi dopo, quando diciamo così sono arrivato alle frecce tricolori.
Sì.
Lì l'uso della radio ha assunto invece un aspetto completamente diverso.
Spiegaci.
Quando sono arrivato infatti al reparto, al 313° gruppo Frecce Tricolori, la necessità di coordinare in volo 10 aerei che volavano simultaneamente, mantenendo sempre il massimo livello di spettacolarità e di sicurezza, richiedeva ovviamente un uso della radio molto disciplinato.
Immagino che l'evoluzione avuta sugli aerei con il passare degli anni sia avvenuta oltre che per le parti motoristiche, che so, per quelle avioniche, eccetera. Anche nelle trasmissioni radio in generale parlo.
Chiaro.
Ecco, ti ricordi per caso i vari modelli che hai usato?
I modelli che montavamo a bordo non sempre venivano forniti dallo stesso costruttore. Sicuramente alcuni erano forniti dalla Elmer, che poi fu acquisita da Selex, se non sbaglio, e che poi diventò Finmeccanica e ora è ovviamente
Leonardo, infatti. Bene Stefano, se la mia fonte di informazione non è errata, tu sei stato per un anno un gregario delle Frecce.
Sì, Antonello.
E 4 anni il solista, appunto dal 94 al 98.
Sì.
Ecco, il solista, che rapporto di comunicazione aveva con il resto del gruppo? In che modo usava la radio per comunicare con gli altri pony e o con il comandante a terra?
Sì, è vero Antonello, diciamo che il tuo informatore è abbastanza preciso. Sono stato infatti numero 7, terzo gregario di sinistra, poi 4 anni da solista fino alla stagione 1998. Comandante a terra, appunto, anche lui una sua radio, può intervenire sempre, in ogni istante. Normalmente lo fa per dare indicazioni su come la manovra si sta sviluppando, quindi rappresenta un po' il punto di vista
degli spettatori,
del pubblico, no? La posizione del pubblico.
Certo.
E quindi dà indicazione al capoformazione su come le manovre si stanno sviluppando.
È chiaro.
Tu mi chiedevi del solista. Beh, il solista aveva in realtà il compito di inserirsi nei buchi che la formazione lasciava nel susseguirsi delle manovre, quando lasciava la scena, la formazione, diciamo così, e si andava a preparare per la manovra successiva. Ecco, quei buchi venivano riempiti dal volo del solista. Il tutto doveva essere fatto con un uso minimo della radio, proprio per non intasare la frequenza, a beneficio invece del capo formazione o, come dicevo, eventualmente del comandante,
sì,
che invece dovevano impartire informazioni ai gregari, ordini per l'esecuzione delle manovre e comandi specifici, al resto dei velivoli. In pratica il solista era solista in tutti i sensi, era solo anche per la radio.
Comandante, cosa ha significato per te portare il tricolore in giro per il mondo?
Beh, innanzitutto una grande responsabilità. Quando si ha il compito di rappresentare il proprio paese, la propria nazione in ambito internazionale, ma anche in ambito nazionale ovviamente, si sente sempre una certa pressione addosso.
Posso immaginare.
Portare in volo il più grande tricolore del mondo, e questo te lo dico ovviamente senza retorica, è stato anche un grande orgoglio, non solo a livello personale, perché comunque far parte di un team così prestigioso, di persone speciali, è una cosa unica, ma soprattutto perché in ogni momento tra di noi c'era la consapevolezza che anche grazie alle nostre performance, alle nostre evoluzioni, davamo un motivo in più a tanti connazionali di sentirsi a loro volta orgogliosi di essere italiani. E poi, non ultimo per i miei familiari, in particolare per i miei genitori, porto il ricordo delle loro visite tutte le volte che potevano venirmi a vedere quando mi esibivo, e questo è un ricordo che porto dentro di me con tanto affetto e tanta malinconia.
Sì, infatti, ricordo con molta simpatia i tuoi cari. Rivolgo a Floriana e Carlo un mio pensiero speciale.
Grazie.
Benissimo, caro amico Stefano. Dunque, congedato dall'Armazzurra, oggi sei un pilota commerciale e la radio però continua a stare vicino a te durante i lunghi voli intercontinentali. Come e quando la usi?
Nell'attività di pilota commerciale la radio è certamente molto presente nel nostro lavoro quotidiano. Normalmente iniziamo ad ascoltare le ultime condizioni meteorologiche e le ultime informazioni, magari anche circa lo stato dell'aeroporto, la pista in uso, eventuali malfunzionamenti di equipaggiamenti a terra che possono in qualche maniera influenzare il volo. Quindi nel momento in cui noi siamo pronti ad avviare i motori chiediamo l'autorizzazione e questo lo si fa su una frequenza e a mano che si sposta si contattano via via diversi controllori e quindi abbiamo necessità di usare diverse frequenze, a volte anche 3 o 4. In prossimità della pista si attende il nostro turno e lì in gergo si è passati con la frequenza di torre e con la torre di controllo che governa il velivolo dal momento del decollo fino ai momenti immediatamente successivi all'involo. A quel punto si passa di nuovo con un altro controllore, una nuova frequenza, che sono i radar che prendono in consegna il velivolo e lo guidano piano piano nella sua salita fino a raggiungere la quota di crociera. Poi una volta che si è in volo, a seconda della tipologia del volo, l'utilizzo delle radio è un po' differente, perché se il volo è continentale, allora mediamente le frequenze che si usano sono le VHF.
Certo.
Viceversa, quando operiamo su zone remote o sugli oceani, allora l'unico apparato radio che ci permette di effettuare comunicazioni anche a lunga distanza sono le HF, anche come sai con una modesta potenza a bordo. Purtroppo le HF invece sono suscettibili a interferenze.
Certo, immagino che noterete sicuramente del fading, del noise, comunque interferenze atmosferiche.
Sì, infatti. La tecnologia ci sta venendo incontro perché per ovviare e per facilitare la vita dei piloti ormai già da qualche anno stanno equipaggiando i velivoli e stanno quindi entrando in servizio degli apparati data link per la trasmissione dei dati e per la trasmissione delle informazioni che su queste zone di fatto rimpiazzano l'uso delle radio.
Molto bene Stefano, ora ti chiederei di spiegarci quali sono le procedure da tenere durante un avvicinamento e quali quelle durante la fase di atterraggio. Prego.
Quando i piloti si preparano per l'atterraggio, nel computer di bordo viene inserita la rotta di avvicinamento all'aeroporto. Queste rotte sono pubblicate, sono standard e nel momento in cui il radar di crociera comincia a farci scendere e comincia quindi, ti ricordi il gergo tecnico, a passarci con i settori successivi,
sì,
si entra nel settore di avvicinamento. Quindi il radar di avvicinamento identifica l'aeroplano e conferma la rotta prevista per quel volo che lo porterà fino all'atterraggio.
Stefano, sono curioso di sapere se c'è un canale dove è possibile parlare tra voi piloti.
Sì, Antonello, c'è una frequenza internazionalmente riconosciuta dove i piloti si possono sintonizzare nel cosiddetto listening watch. Cioè quando si vola su queste zone e il contatto con il controllo del traffico aereo è veramente ridotto al minimo, allora i piloti si mettono in ascolto su questa frequenza perché potrebbe essere utile per scambiarsi delle informazioni. Quindi non è che viene usata per colloquiare. Ad esempio, sugli oceani spesso si è lungo la stessa rotta ma magari divisi a livelli o a quote diverse, allora ci si scambia informazioni magari circa i venti, circa la turbolenza, circa le condizioni meteorologiche che possono essere utili e essere usate in maniera proficua anche da altri velivoli.
Benissimo Stefano, siamo quasi alla fine ma ancora un'altra domanda e vorrei sapere se hai un ricordo particolare dove la radio è stata protagonista, non so, qualche nato a bordo, oppure un'emergenza vera dove tu sei stato coinvolto.
Beh, certamente devo dirti che questa amica che ci accompagna ormai da tanti anni ci ha dato modo di essere testimoni di tante situazioni e di tanti eventi. Per fortuna la maggior parte sono eventi lieti o che comunque hanno sempre un lieto fine. Uno in particolare risale al periodo di quando ero pilota militare, quindi ero proprio alle Frecce Tricolori, eravamo durante un volo di trasferimento verso il sud Italia e quel giorno proprio il mio simmetrico, il numero 9, ebbe una avaria al motore, quindi il mio collega si ritrovò istantaneamente a perdere la potenza perché il motore si era spento.
Per bacco.
E quindi?
Quindi abbiamo dovuto applicare la procedura che prevedeva di rientrare su un aeroporto e poter atterrare eventualmente anche senza motore. Il mio compito era quello di seguirlo e quindi di fornirgli tutte le informazioni che potevo e soprattutto di alleviare il carico al pilota, che doveva invece anche parlare con il controllo del traffico, informare dell'avaria, eccetera.
Certo, eccetera. Ho capito. Hai dovuto quasi improvvisare per aiutarlo ad un rientro nella massima sicurezza, nonostante l'emergenza in atto. Ma a quel punto il tuo collega, diciamo rassicurato, tra virgolette, dal tuo supporto, cosa fece?
Invertì la rotta, cominciò a puntare l'aeroplano verso un nostro aeroporto militare che era fortunatamente in zona, che era raggiungibile planando, e io l'ho seguito, gli stavo vicino, ho coordinato tutte le procedure col controllo del traffico aereo, fin tanto che pian pianino anche le batterie del suo aeroplano hanno cominciato a scaricarsi, quindi le sue radio hanno cominciato a non funzionare più.
Accidenti.
L'unico modo a quel punto di trasmettere tra di noi era attraverso dei segnali, dei gesti che erano comunque coordinati, cioè sono codificati. Alla fine dell'ultimo tentativo, quando ormai eravamo proprio sull'aeroporto, eravamo già bassi di quota, il motore si riavviò e potemmo atterrare senza particolari problemi.
Ci picchia, Stefano. Ci hai tenuto con il fiato sospeso, ma il tuo collega, una volta a terra, riusciva ancora a parlare?
Il mio collega mi disse, oggi la tua voce per radio è stata veramente la migliore amica, il miglior conforto che avessi potuto avere, quindi per me è stato una grande soddisfazione.
Sì, è anche una brutta avventura che non ti auguro di replicare. Bene Stefano, siamo arrivati alla fine della puntata, ma ho ancora un'ultima domanda e questa me la devi concedere.
Certo.
Permettimi infatti di far morire di rabbia il nostro carissimo editor, Saverio Masetti, che fa già brutti gesti. È vero che prima di fare il pilota hai avuto un'esperienza come conduttore radiofonico?
Beh, questa domanda mi riporta veramente indietro di tanti, tanti, tanti anni. Sì, è vero, un passato da conduttore radiofonico. Iniziai appunto con Radio Faro a Civitavecchia, ma più che il DJ in quel momento facevo l'aiuto del DJ, nel senso che il conduttore aveva la scaletta dei brani e io andavo nella biblioteca degli LP, perché non c'erano CD, non c'era niente, e quindi gli preparavo i dischi in scaletta in modo tale che lui potesse mettere sui piatti e poi col mixer usarli per la puntata. Poi mi fecero, tra virgolette, debuttare e ebbi la fortuna anche di collaborare con Radio Punto 3, che era una radio che credo ormai non esista più a Civitavecchia.
No, credo proprio.
Però era molto in voga all'epoca e quindi iniziai in un programma serale, mi occupavo di musica pop, musica rock, quindi era molto interessante perché mi dovevo preparare a casa le storie sui vari personaggi e quindi approfondire la vita delle rockstar, eccetera, eccetera. E poi si concluse invece anche con un programma pomeridiano di dediche.
Grande Stefano, per questa tua impresa il povero Masetti dovrà piegarsi ed accettare inesorabilmente il ritardo sulla nostra scaletta di messa in onda. È davvero tutto.
Prima di lasciarci e di salutarci, permettimi di ringraziare l'Italia Broadcasting Corporation e l'editor Saverio Masetti per questa opportunità che mi è stata data, che mi ha riportato indietro di tanti anni, ripercorrendo un pochino quella che è stata non soltanto la mia carriera come pilota, ma mi ha portato a rispolverare i ricordi di quando ero ragazzo, della mia vita a Civitavecchia, dei tanti amici. e quindi un ringraziamento speciale per questo tuffo nostalgico lo devo a te, Antonello
Lusingano.
E ti ringrazio tantissimo, è stata un'esperienza molto molto bella e auguro a tutti gli ascoltatori le migliori fortune. Un abbraccio radiofonico a tutti.
Caro amico, sono commosso e ti ringrazio in prima persona per la simpatica compagnia. Aggiungo che siamo tutti orgogliosi di aver avuto te, un pilota delle Frecce Tricolori, che in questo caso ha ripiegato le ali,
sicuramente,
ecco, per farsi trasportare in giro per il mondo dalla Tricolore Italian Broadcasting Corporation. Stefano Giovannelli, un abbraccio fraterno, ancora grazie.
Grazie mille.
E per voi tutti, amici all'ascolto, auguriamo una buona continuazione di ricezione con i nostri programmi. Un cordiale ed amichevole 73. E non dimenticate, viva la radio!
Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.